La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti ed eccoci qua alla rassegna stampa di Radio Yulm. Oggi mercoledì 30 ottobre, una Milano soleggiata. Sono Nicolò e oggi sono solo io, purtroppo. Ringrazio comunque la regia con Arianna e tutti gli altri. Vi ricordo che potete contattarci al numero di WhatsApp 331 14 38 923 e sui nostri social Instagram e TikTok come Radio Yulm. Oggi tantissime notizie, tra cui le elezioni in Liguria con uno sguardo approfondito sui dati, la morte della giovane sciatrice Matilde che aveva solamente 19 anni, la lite tra Toghe e il governo, quindi la lista dei paesi sicuri, il dossier contatti con il Mossad e la Chiesa è un acquirente dei dati spiati, sanità, l'assunzione di 10.000 infermieri indiani da parte del ministro della sanità Schillaci, condannati il tutor e il collega di lavoro del giovane ragazzo Lorenzo morto in stage qualche anno fa, Sinner rinuncia a Parigi e pensa alle finals di Torino, cresce il business di Halloween in Italia e il cantante Alfa si ferma per 6 mesi. Tantissime notizie, tra pochissimo con la rassegna stampa. Molti titoli di oggi, iniziamo con il Corriere della Sera, il voto in Liguria agita la sinistra, i giudici di Bologna rimpatria la Corte UE, la Germania nazista sarebbe un paese sicuro. Il Corriere della Sera inizia quindi con la politica e con la lite tra Toghe e appunto gli esponenti politici, il voto in Liguria agita la sinistra, il ritorno di Scajola, so come si vince. La sottosegretaria l'elogio del fascismo, una deputata di Fratelli d'Italia che fa una battuta sul derby e ricordando il 28 ottobre, giorno della marcia su Roma nel 1922. Inoltre sul Corriere della Sera si parla delle spie, gli 07 israeliani, con i dati rubati a Jacobs, un'intervista a Dacia Maraini, E c'è un interessantissimo inserto di Massimo Gramellini intitolato Almeno non si lamentino, ovvero che pone la situazione dell'IRPEF che viene pagata solamente dal 40% dei contribuenti e espone il proprio commento riguardo a questa situazione dicendo che in realtà non ci si dovrebbe lamentare a riguardo, in quanto solamente un contribuente su quattro dovrebbe avere il diritto pieno di lamentarsi, di pagare le tasse e di non avere nemmeno i servizi garantiti. Sempre parlando di politica e del voto in Liguria, che appunto agita la sinistra come menziona il Corriere, un inserto di Paolo Mieli in cui spiega come Scajola, ovvero questo deputato di Imperia, abbia determinato la vittoria del candidato di centrodestra Bucci, in quanto Scajola sia stato un democristiano durante la Prima Repubblica e un amico di Berlusconi, un berlusconiano durante la Seconda Repubblica, e l'intero inserto di Paolo Mieli appunto ricorda come la Democrazia Cristiana, quindi il centrodestra, sia nato nella provincia di Imperia e quindi questo abbia determinato la vittoria del candidato Bucci alle regionali della Liguria domenica e lunedì. Passando alla stampa, sempre il voto in Liguria spacca i democratici, e un altro titolo importante sulla stampa: i paesi sicuri, lite, toghe e governo. Gli spioni, incontri col Mossad e dossier per la Chiesa, pene più alte agli hacker, la Premier però ferma Salvini. Inoltre sulla stampa troviamo due immagini di Kamala Harris con intitolata Social Flight e un'altra immagine riguardo la situazione in Medio Oriente, agonia a Gaza, nuova strage di bambini, popolazione alla fame. un interessante articolo scritto da Mattia Feltri, intitolato Atto di guerra, parla del Washington Post con editore Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon, che quest'anno ha deciso di non dare il proprio endorsement al candidato alla candidata democratica Kamala Harris. Questo perché si nota come Mattia Feltri parli dell'endorsement che di solito il Washington Post pone nei confronti dei candidati democratici da 50 anni e quest'anno invece Jeff Bezos ha deciso di non schierarsi, infatti i due candidati si devono preoccupare più di una comunicazione basata sui social quest'anno e questo ha portato alla riduzione dell'abbonamento nei confronti dell'editoriale di 200.000 lettori in meno. E quindi Mattia Feltri si pone la domanda: ma oggigiorno i lettori sono si sentono parte di una comunità oppure sono semplicemente parte di un clan e quindi abituati ormai al fatto che alcuni giornali siano esplicitamente di parte? Inoltre la stampa parla della manovra nell'Italia dell'evasione, il concordato è un flop e parla cita la morte della giovane sciatrice 19enne piemontese sotto la tragedia, i genitori di Matilde, allo sport chiediamo di dare un senso a tutto questo dolore e inoltre il ricordo, ovvero quei nostri anni sugli sci, i migliori della mia vita, da parte della compagna di sci, della ragazza di Matilde Lorenzi. Invece La Repubblica parla di spie per gli stranieri, quindi titolo importante e diverso rispetto al Corriere e alla Stampa. È scoperto il libro mastro con le tariffe tra i clienti della banda degli hacker, gli 007 di Israele e di altri stati. Nell'archivio anche i dati riservati sottratti a Eni, bucata l'agenzia governativa per la cybersicurezza. Tensione tra i ministri, rinviata alla stretta sui crimini informatici, quindi un caso politico che vede la maggioranza spaccata, così come l'opposizione unita a combattere contro la maggioranza. L'intervista a Schlein, il PD primo partito, ora serve la coalizione, un'intervista che riguarda le politiche, le regionali della Liguria, in cui la Schlein festeggia il proprio risultato con il 28% delle preferenze in Liguria, quindi primo partito della regione, ora chiede alle opposizioni di rimanere unite e contrastare la destra, appunto creando un campo largo solido. La Liguria però è al centrodestra e la Repubblica ricorda come Bucci ha detto: userò il mio tempo per dare il meglio a una regione senza però tornare indietro ai passi di Toti. Sempre sulla Repubblica, titolo importante, addio a Matilde, dolore e polemiche, non ce l'ha fatta la 19enne promessa allo sci, caduta in allenamento. Parlando invece di Libero, quotidiano che ha un titolo molto che va contro, diciamo, il PD, scrivendo: il PD perde e festeggia, idem e compagnia in estasi per il voto di lista, siamo cresciuti rispetto alle europee, e parte il coro delle scuse, dell'astensione agli ultra di Scajola, mentre tra i 5 Stelle è faida. Il bilancio tombale della sinistra, 10 sconfitte su 11. Il Libro ricorda come negli ultimi anni e delle varie votazioni regionali il bilancio della sinistra è alquanto sconcertante, ovvero con 10 sconfitte su 11 solamente la Sardegna va in mano alla sinistra con la governatrice di regione Todde. Libero parla dell'assalto dei giudici al decreto Albania, mostrando la lettera del Tribunale Ordinario di Bologna, in cui si può leggere in prima pagina: si potrebbe dire paradossalmente che la Germania sotto il regime nazista era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, e lo stesso può dirsi dell'Italia sotto il regime fascista. Libero contesta questa posizione da parte dei magistrati, che appunto fanno leva sul decreto Albania, quindi decreto definito flop. Inoltre, Libero parla la solita IRPEF, quindi parlando di economia, il 40% degli italiani paga il 90% della tassa, quindi la stessa notizia che riguardava anche il Corriere della Sera, che vi ho citato prima. E andando avanti, sempre sulla questione dei giudici, il giornale scrive: i giudici sabotano i rimpatri, i magistrati rinviano il decreto paesi sicuri alla Corte UE e citano Hitler, spunta un manuale di giuristi per boicottare i centri in Albania. KO in 12 elezioni su 13, psicodramma nel PD, quindi si mette in discussione la vittoria da parte del Partito Democratico come primo partito in Liguria, anche se il proprio candidato del centro-sinistra Orlando non ha vinto le elezioni. E ricorda come il vento del centrodestra soffia potente in Italia, quindi dal 2022 si contano le consultazioni nazionali o regionali svoltesi da allora e il risultato è 12-1. L'opposizione invece è pieno psicodramma tra accuse e autocritiche riguardanti l'affluenza in calo, il non sostegno da parte di Italia Viva a causa del veto di Conte. E tutto quello che riguarda appunto le elezioni regionali. Sempre il giornale: l'IRPEF grava solo su ceto medio, che sostiene il 93% dell'imposta. Una parte importante che scrive il giornale è: Audi chiude la fabbrica di auto green. A Bruxelles l'azienda tedesca di autovetture, Audi, chiude una fabbrica di auto green e manda in disoccupazione moltissimi operai. Domani invece Quotidiano scrive: il PD vola ma non è autosufficiente, paghiamo le difficoltà degli alleati. Si vede una foto di Elie Schlein con in sottofondo Conte, quindi i due maggiori esponenti del campo largo, e scrive a fianco sotto le spine del campo largo: la sinistra perdente tra quisquiglie e pinzilacchere. Inoltre, ONU terrorista e il doppio standard di Bibi, un'altra importante notizia. E domani inoltre scrive gli spioni, un altro titolo: gli spioni inguaiano i vertici dell'ENI, ruolo dei servizi israeliani per fornire dati utili alle aziende partecipate dal governo. Il report sul nemico amare indagato Speroni, capo degli affari legali della SPA, il giallo dei documenti lasciati sotto il suo zerbino di casa. Questi erano i giornali di oggi. Vi ricordo che potete contattarci su WhatsApp al numero 331 14 38 923 e sui nostri social come Radio Yulm. Ascoltiamoci Vai di Alfa.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai Non guardare indietro mai e vai Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Dai guai tu, non guardare indietro mai e vai Io voglio solo vivere e piangere dal ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai tu, non guardare indietro mai e vai Sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. strade, via dai guai. Tu non guardare indietro mai e vai.
Vai di Alfa, e questa è la canzone di oggi. Parlando di politica e di approfondimenti, parliamo di Bucci e il paradosso della superba. Genova, il tonfo pesa sulle comunali. Cantieri, proteste e ricorsi. Dopo 7 anni con il sindaco di centrodestra, la città è tornata a sinistra. Articolo tra le prime pagine del Corriere della Sera, l'analisi di Marco Imarisio, un inviato, che scrive: Bucci ha vinto, ma ha anche preso una botta non di poco conto nella sua città. Infatti le elezioni danno Genova, dicono che a Genova praticamente la maggior parte degli elettori ha votato per Orlando, e questo è un duro colpo in realtà per Bucci, che è stato sindaco fino a ieri del capoluogo Ligure. E Marco Imarisio scrive come il centrosinistra a Genova ha ottenuto un vantaggio di 8 punti percentuali rispetto al suo principale avversario, nonché sindaco. Genova è tornata a sinistra, come è sempre stato nel suo codice genetico, scrive Imarisio. Inoltre, perché appunto Bucci lascia il posto libero, e al più tardi nel maggio del 2025 si voterà in una città molto contendibile. In sostanza, le cause di questa sconfitta per Bucci nella propria città siano stati appunto i cantieri, le varie proteste, i vari ricorsi. Questo perché Bucci, come scrive anche La Repubblica a pagina 6, è un personaggio che ha voglia di fare, ma questo però lo porta ad affrontare varie polemiche da parte dei cittadini. Sulla Repubblica si vede come Bucci, l'intervista a Bucci, il candidato centrodestra Vincente dice: userò il mio tempo per fare il meglio che possa. Ai Liguri non interessa la discontinuità con Toti. Questa è un'intervista appunto a Bucci che gli chiede, e si chiede che cosa farà, lui risponde ironicamente: devo ancora leggere 1700 messaggi su WhatsApp. Gli chiedono il rapporto con Giorgia Meloni, e Bucci afferma che la Premier l'ha chiamato, lui ha ringraziato Giorgia Meloni per il proprio sostegno. Inoltre gli si chiede: ha sentito Toti? Sostiene che la sua vittoria è in merito dei suoi 9 anni di governo in regione, e che in fondo lei di suo a Genova ha perso. Non le dà fastidio? Lui risponde: io non do questa lettura, quando ci siamo parlati in questi giorni mi ha fatto i complimenti, poi pensatela come volete. Quindi una risposta abbastanza provocatoria e quasi scocciata da parte del neo governatore di regione. Parlando invece sempre di politica, però delle opposizioni, la Repubblica a pagina 2, sul primo piano, le regioni al voto, scrive: regionali, scatta l'allarme Umbria, Conte o Renzi, sbagliato scegliere. All'indomani della sconfitta di Orlando cresce la preoccupazione nella coalizione in vista della prossima tornata elettorale, e il sindaco di Milano Sala non ci si può appiattire su un movimento che è sotto il 5%. Bonaccini scrive: ci vuole un'alleanza nuova. C'è grande preoccupazione da parte delle opposizioni per le prossime regionali. Infatti nel 25 si voterà sia in Emilia-Romagna che in Umbria, e poi a lungo andare anche le altre regioni voteranno, e i politici sanno benissimo, soprattutto quelli dell'opposizione, che l'Emilia-Romagna è una roccaforte di centrosinistra, mentre l'Umbria è stata rubata da parte della Lega e della coalizione di centrodestra 5 anni fa, ed è una regione in bilico. La segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein si chiede se ce la farà la civica Stefania Proietti, che ha 39 anni, un ingegnere ambientale che ha saputo, secondo la Schlein, conquistare 2 volte il bastione moderato di Assisi, della città di Assisi. E gli si chiede ad Ellie Schlein se il day after Ligure è amarissimo, che fare. Ellie Schlein risponde che ha dovuto appunto sorbirsi varie critiche però lei è ottimista e crede che non ha senso dividere il campo largo, bisogna contrastare la destra, bisogna chiamare anche Italia Viva, non come è stato fatto in Liguria. I renziani sono stati appunto esclusi in Liguria dal diktat di Conte, ma in realtà questo per Lichlein non è stata una buona mossa e quindi spera che nelle prossime regionali la partita andrà meglio, soprattutto per il centro-sinistra. Parlando invece sulla stampa, l'approfondimento su su Matilde Lorenzi, a pagina 4 della stampa si legge: cara Mati, non perderò mai lo sci, eri speciale e mi hai fatto crescere. La compagna in azzurro, credo nel destino, ma ora non riesco a trovare una ragione, sei sempre stata te stessa al 100%, matura e sincera, che testa. Queste sono le parole dell'amica di Matilde, della ragazza scomparsa, la 19enne, che mentre si stava allenando è caduta e ha avuto delle ferite gravi che l'hanno appunto portata al decesso. E per tutta la pagina della stampa c'è l'intervista sia ai cari che all'amica, e si sottolinea come ci sia l'abbraccio e il conforto da parte degli azzurri, soprattutto da Sofia Goggia, un'altra sciatrice importante per la squadra olimpica italiana, che appunto esorta una preghiera da parte di tutto. Commoventi le parole del fidanzato, sei il più bel regalo della vita. Continuando sempre sulla stampa, una parola data ai genitori di Matilde, che scrivono, che dicono: una fondazione per Matilde, nessuno deve morire così, chiediamo più sicurezza sugli impianti sciistici. Quindi l'appello della famiglia dopo la tragedia della figlia in pista: ci ha lasciato un compito, si faccia di più per la sicurezza. Quindi sono determinati per combattere questa lotta sociale per rendere più sicuri gli impianti sciistici in tutta Italia, ovviamente. La procura dice sul caso è chiuso, si è trattato di un incidente, domani a Giaveno l'ultimo saluto della sciatrice. Quindi la procura dice: nessuna responsabilità penale, è semplicemente stato un errore, del fato, questo che ha appunto causato la morte della giovane sciatrice. Parlando invece di sanità, nella pagina 25 del Corriere della Sera si parla di come Humanitas, Ancona e Careggi siano i migliori ospedali d'Italia, in recupero regioni come Sicilia e Calabria. Appunto, l'istituto clinico Humanitas di Rozzano è uno dei migliori in Italia. I dati esaminati sono stati molteplici e la classifica è molto chiara. I migliori ospedali d'Italia sono prevalentemente nel centro-nord, anzi a sorpresa due ospedali sono nel centro, quello di Careggi di Firenze e quello di Ancona, l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Sono stati appunto esaminati vari dati per cercare di capire quali fossero i migliori centri ospedalieri in Italia. Sono stati esaminati 1.363 strutture pubbliche e private, 8 milioni il numero dei ricoveri registrati nel 2023, quindi in aumento di 312.000 unità rispetto all'anno prima, quindi in linea con la fase pre-Covid, e sono 205 gli indicatori che hanno fatto sì che si potesse realizzare la classifica. È importante sottolineare come ci sia un recupero della Sicilia e della Calabria, due regioni del meridione che non sono note per le loro grandi performance riguardo appunto i servizi pubblici, però sbalordisce allo stesso tempo, emoziona il recupero da parte di queste due regioni che si legge nella pagina del Corriere si stiano impegnando negli ultimi anni a migliorare al massimo, per quanto riguarda le loro capacità, il sistema sanitario. Parlando sempre di sanità, Schillaci: assumeremo 10.000 infermieri indiani per coprire gli organici, più soldi ai medici. C'è un'intervista al ministro della salute dove gli viene chiesto, giorni fa ha parlato di un incremento del fondo sanitario di 4 miliardi, però alla fine sono solo 2,4. Non è deluso dalla non è deluso dalla manovra. Bisogna fare i conti, dice, con quello che c'è seriamente. Per il 2026 avremo maggiori stanziamenti, cioè 5,1 miliardi in più. Poi pone la questione, l'intervista su appunto le nuove assunzioni per affronteggiare le liste d'attesa che siamo disposti, dice il ministro della Salute, a dare nuove risorse, ma intanto le regioni devono utilizzare quei 200 milioni che non hanno ancora speso. E come ultimo approfondimento, Lorenzo, giovane ragazzo udinese, Lorenzo Parelli, studente di 18 anni dell'Istituto Bearzi di Udine, è morto il 21 gennaio del 22. Oggi vengono condannati da parte dei magistrati il tutor e il collega di lavoro. Il giovane ragazzo è stato travolto da 150 kg di acciaio.
Radio Yulm.
Notizia curiosissima di oggi, il magnate indiano, ovvero lascia 100 milioni al suo pastore tedesco, Ratantata, magnate indiano scomparso il 9 ottobre all'età di 86 anni, nel suo testamento aveva previsto un lascito di 100 milioni di euro a favore del suo pastore tedesco Tito, per garantirgli cure illimitate. Un'altra notizia curiosissima è Sinner salta a Parigi e pensa alle Finals di Torino. Ci tengo molto, mi presenterò al top. Sinner decide di non presentarsi appunto a Parigi, ma preferisce dedicarsi alle Finals di Torino, alle quali riserva maggiore interesse. Notizia giusta pronta per Halloween, il business di zucche, caramelle e dolcetti cresce. Raggiunge il record in Italia, non ai livelli degli Stati Uniti. Quest'anno si spenderanno dai 3 ai 5 miliardi di dollari, secondo la fonte del National Retail Federation. Inoltre circa 350.000 negozi ne avranno vantaggio da questo. Si stimano 15.200 prodotti freschi di pasticceria o da forno a base di cioccolato, di zucca e altri dolciumi caratteristici del periodo di Halloween. Ultimo, ma non per importanza, Alfa, mi godo la mia età e mi fermo 6 mesi, la fama è tossica. Prima abbiamo ascoltato la canzone Vai, che ha portato a Sanremo lo scorso febbraio, ma il cantautore italiano decide di fermarsi per 6 mesi per risanare la propria salute. E vi ringrazio per averci ascoltato, ci rivediamo domani con la prossima rassegna stampa. Vi ricordo che potete contattarci al numero 331 14 38 923 sui nostri social come Radio Yulm. Vi auguro una buona giornata da una Milano soleggiata e ringrazio anche la regia.
La rassegna stampa di Radio Yulm.